Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Riconoscere Gesù davanti agli uomini è riconoscere colui che ci ha rivelato Dio come Padre, essendo Dio egli stesso, il Figlio incarnato, il Figlio è entrato nella nostra storia. Ma fino a dove arriva questo riconoscimento di Gesù, venuto come il rivelatore del Padre, di Dio come Padre? Questo riconoscimento dovrà estendersi e dovrà comprendere quindi tutte le implicazioni che vengono praticamente a livello personale, a livello fraterno, a livello sociale, a livello mondiale anche, per il fatto che Dio è Padre. L'unigenito è venuto per farlo conoscere e per farlo riconoscere, in un processo di riconoscimento che non può, per includere Gesù, non includere il Padre, riconoscendo al tempo stesso tutto ciò che da un Dio Padre riconosciuto tale immette come luce nuova, come fermento nuovo nella vita di tutti, dalla singola persona ai popoli tra loro. Perché porto e sottolineo questa implicazione? La prima implicazione così evidente tra Gesù e il Padre. Gesù è quello che è in rapporto al Padre, riconoscere l'uno, riconoscere l'altro. Ma non è così immediata, non è così chiara allo stesso modo, nella stessa misura, questa implicazione per cui bisogna, riconoscendo Dio come Padre, estendere l'attenzione ed assumere i criteri in ordine alla storia dei popoli. Eppure è necessario. La liturgia stessa, non per il mistero che celebra, ma per la storia che ancora attesta e racconta, facendoci ripercorrere ogni volta il passaggio dall'Antico al Nuovo, dal Primo Testamento al Testamento ultimo e definitivo, il cui sigillo è la Pasqua di Gesù. Ma nella storia, allora, ma anche adesso, nella storia di oggi, sembra quasi che per riconoscere il Dio vero, che abbiamo visto nella prima lettura, bisogna che sia un Dio che vince. Un Dio che vince a mio favore, ovviamente, non contro di me. A favore del mio popolo, altrettanto ovviamente, non contro il mio popolo. Un Dio riconosciuto e poi l'ho ringraziato, l'ho dato, se è un Dio che vince, quando Dio vince. E tutta la percezione, tutto il drammatico racconto, nella prima lettura, ma non solo, le pagine sono tante di questo tipo, pur nella lodevole è necessaria scelta del Dio vivo e vero a confronto con gli idoli che si ammassano dappertutto, che sono presenti dappertutto e che qualche volta sono anche bruciati, ma poi rispuntano in tanti altri modi. Ecco, dico, pur in questa lodevole riflessione perché si riconosca a Dio non negli idoli, ma come il Dio vivente, il Dio vivo e vero, si cade in questa trappola. Si lega il riconoscimento della sua verità, del non essere un idolo, proprio se vince. Se no, è un idolo. È drammatica questa cosa. E invece, certo che il Dio vivo e vero vince, ma non al modo espresso con la preghiera, con la riflessione, con l'invocazione che si ritrovano dentro pagine storiche e che si ritrovano anche nel nostro tempo. Se lui non è per me, io resto sconfitto che Dio è. Tante volte anche il ragionamento dei cristiani è di questo tipo. Dei cristiani è di questo tipo. Sopravvive comunque anche dentro la bellezza della rivelazione che siamo chiamati appunto a riconoscere, perché svela il senso della nostra vita, permane o rispunta questo, come dire, questa scorciatoia, per cui il ragionamento finisce sulla vittoria concreta, di fatto, politica. Com'è triste questa cosa. Devo riconoscere un Dio che si dimostra tale, quindi riconoscibile come Dio, perché restano morti sul tappeto, sul campo, altri. Altri. Estranei, nemici, eccetera. Altri. Vorrebbe dire ridurre Dio alla misura di un popolo, alla misura di un interesse immediato, alla misura di un orizzonte breve. Può mai Dio essere incatenato e racchiuso così? Il Dio vivo e vero, il Dio rivelato da Gesù e che noi tramite Gesù vogliamo riconoscere. Il Dio che trae un popolo, il suo popolo nuovo, da tutti i popoli. O Dio clemente, per i meriti del tuo Figlio che ha dato se stesso per salvare il genere umano, non salvare un singolo popolo, una singola etnia, un singolo centro di interesse, ma il genere umano. Fa che dall'Oriente all'Occidente, per mezzo suo, sia glorificato il tuo nome tra i popoli e in ogni parte del mondo si offra la tua maestà, l'unico perfetto sacrificio. Questa è l'orazione sui doni, sulle offerte di questa liturgia che ho scelto come liturgia per l'evangelizzazione dei popoli, pertinente anche col tema dell'Evangelii Gaudium. Lo scenario è molto ampio. Non si deve restringerlo per riconoscere Dio. Sarebbe un Dio falsamente riconosciuto. E forse quella urgenza di riconoscere Gesù per arrivare a riconoscere il Padre non può che essere frutto dello Spirito, frutto della Pasqua di Gesù, che è destinata a tutti, non a questo popolo sì, a questo no, ma a tutti. E dentro questo si genera, si esprime, scaturisce la missione, l'evangelizzazione, portare a tutti quello che è per tutto, e per tutti. E però appare come realtà fragile, non la potenza che vince, ma come realtà fragile, è la Pasqua. Fragilità permanente del Verbo incarnato. non di me, di te, di ogni creatura, ma del Verbo incarnato stesso, di Gesù. E se gli chiediamo gesti di potenza, non ci può ascoltare. Se pensiamo di riconoscerlo pregandolo perché ci faccia quello che vogliamo noi, non ci può ascoltare. È necessario essere guidati dallo Spirito, del Padre e del Figlio, che abbraccia l'universo e riempie la terra, riempie il destino dei popoli, quindi. Per poter tenere aperto questo scenario che Dio tiene apertissimo, apertissimo. Allora noi, se vogliamo essere docili all'azione dello Spirito per riconoscere veramente Gesù, il Figlio incarnato e il Padre, nascosto eppure rivelato nella verità, dobbiamo essere condotti dallo Spirito di Gesù e del Padre, uomini e donne spirituali, veramente, veramente, derivando da lì il criterio di riconoscimento. Il criterio di decisioni, il criterio della testimonianza e il coraggio di inserire nella storia dei popoli una logica diversa da quella che si vorrebbe che il Dio vivo e vero, non riconosciuto come tale nella sua verità, applicasse, quella di farci vincere. No, non c'è. C'è la logica della testimonianza, cioè di persone che fino in fondo, condotte dallo Spirito, sfidano anche la propria sconfitta e la assumono fino al martirio. È sconfitta, secondo una logica. Ma secondo un'altra logica, quella che viene dal Dio vivo e vero, riconosciuto in Cristo come Padre, Padre di tutti, non è una sconfitta, è la vittoria sull'individualismo, sull'egoismo, sul peccato, sulla morte, sulle cose che sono più nemiche della dignità della persona e della dignità quindi di tutte le persone e di tutti i popoli. E rimane sempre aperto questo laboratorio di evangelizzazione, che è un laboratorio anche di costruzione di unità, non un popolo contro un altro. Semmai un popolo nuovo, tratto da ogni popolo, da ogni lingua, tribù, eccetera, ecco, per essere luce e segno, anche soggetto anche di riconciliazione, di pace nei confronti di tutti. Fermento della storia del popolo nuovo, perché tutti i popoli riconoscono che Dio è un solo, non genericamente inteso, per cui va bene comunque, no? Il Dio Padre di Gesù Cristo. Ecco l'asse della riconoscibilità e della riconoscenza, che torna come cardine in ogni celebrazione. E allora, se si ha questa logica, che poi risuona anche in altri testi di questa liturgia, noi comprendiamo molto bene che se il Papa parla e dice certe cose, non fa pressione o mosse indebite, continua a rivelare quello che ha rivelato Gesù. Continua, non impone nulla a nessuno, ma dice fino in fondo. E aiuta a riconoscere fino in fondo. E Gesù è Dio come Padre. E diventa quindi fermento di speranza, fermento di riconciliazione, coraggiosa rilettura della complessità della storia attuale. Oggi c'è un articolo in cui c'è scritto quante miopie, è un articoletto, ma quante miopie. Chi non ha questa visione attraverso Gesù di Dio e quindi dell'umano, dell'umanità, coltiva le miopie, come le coltiviamo noi anche nelle piccole fraternità, nelle piccole comunità. E non ci si accorge, per esempio, che le diversità sono anche fatica, che sono anche prova, ma sono la materia da trasformare, la materia, tra virgolette, materia umana, ecco, da trasformare in modo fecondo, nella fecondità dello spirito, in segno di umanità nuova, l'umanità che si compie facendo delle diversità una ricchezza. Certo che se uno non segue questa logica, si sente in dovere di sostenere appunto altre logiche. E sono le opinioni gridate, diroganti, ma sempre risultano miopi nei confronti della dignità delle persone, del travaglio dei popoli. E allora, proviamo a essere una volta fieri di essere cristiani cattolici. Contro nessuno, ma per offrire a tutti, chiunque sia, chi ci ascolta e non ci ascolta, chi ci capisce e chi non ci capisce, offrire a tutti questo fermento, questa luce, questo orizzonte, questo scenario, dove io sono personalmente convinto che se accedessimo in numero maggiore saremmo anche capaci di un maggior realismo nei processi. Però questo è il mio pensiero, ecco, la mia valutazione. Ecco. Ma l'asse portante di ciò che ci chiede Gesù, in ordine a riconoscere Lui e riconoscere Lui davanti a Dio e agli angeli di Dio, è questo. E ha questa forza di leggere il presente e di anticipare il futuro. Del resto è la storia della Chiesa, con tutte le pecche, i limiti, le cose sbagliate, ma attesta laddove il fermento è riuscito veramente a generare una vita nuova e non è stato soffocato da logiche miopi, da logiche che non ripartono da Dio come Padre e non ripartono dalla Pasqua di Gesù, ha sempre attestato che l'umanità migliora e diventa più umana. Vorrei che fossimo fieri di questo, ma per sprigionare ancora di più, per il sentire comune e per i processi massmediatici che ci sono, questa logica semplicissima, realistica, rispettosa, che destinerebbe anche risorse notevoli con una logica più umana, e salverebbe davvero l'umanità da cose nefande. E più nefando ancora chiedere che Dio si riveli come colui che vince e lascia tanti morti. Più si possono contare e più abbiamo vinto. No? No.